Magazine. Interviste e attualità.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti. Sono Carlo, come sempre qui al lunedì ad accogliervi, a essere entusiasta di essere qui ad accogliervi, ma oggi proprio è un lunedì speciale, particolare. È con me l'amico Giancarlo.
Buongiorno.
Ma chi accogliamo oggi? Perché il lunedì è proprio speciale? Perché accogliamo con noi il nostro prevosto, Monsignor Giuseppe Marinoni.
Per far compagnia a tutti, anch'io Carlo, Giuseppe Carlo, per cui ho due nomi, di solito il Don Carlo la sera quando vado a letto e fa un po' l'esame di coscienza il Don Giuseppe per vedere come è andata la giornata. Anch'io do il benvenuto a tutti voi ascoltatori, che gioia poter usare questo bellissimo strumento che entra in tante case. Apre davvero i nostri orizzonti.
Don Giuseppe si è già presentato nel migliore dei modi, avete già capito quanto ci è amico. Ecco, difatti noi non lo chiameremo più Monsignor Giuseppe Marinoni, ma Don Giuseppe. Don Giuseppe.
Anche perché il Monsignor Giuseppe Marinoni l'avete già lapidato. Se andate a vedere in chiesa di San Francesco c'è una lapide con su proprio di 100 anni fa la lapide del 24 di Monsignor Giuseppe Marinoni. Questo qui lasciamolo là lapidato,
andremo tutti a controllarlo.
Don Giuseppe Marinoni invece è qui adesso in questo momento.
Però ecco, noi la stiamo conoscendo, anzi dobbiamo essere grati a Don Giuseppe per questo mese che ha anticipato, in cui ha anticipato la sua presenza con noi nelle celebrazioni. Però noi, Don, vorremmo conoscerla anche come da dove viene, ecco, il Don Giuseppe. Io sono andato così per cercare di capire e di conoscerla meglio. Ecco, Don Giuseppe è nato nel 1960 a Castelnuovo Bozente, un paesino meraviglioso, splendido, del Parco Pineta, se non erro. Infatti, mi pare che lo chiamano, e lei è appianese di adozione, sì. È Appiano Gentile che l'ha adottato, insomma, dove c'è appunto, inizia il Parco Pineta fino a Tradate. Quindi ecco, arriva da lì, poi è stato ordinato sacerdote l'8 giugno del 1985, bellissima data questa, sarà una ricorrenza da ricordare sempre, e poi ha fatto il vicario parrocchiale a Vedano Olona, poi anche qui 10 anni di grande impegno importante al Collegio Bentivoglio di Tradate come direttore spirituale, e lì tra l'altro come direttore spirituale al Collegio Bentivoglio era accanto al prevosto di Tradate, Monsignor Luigi Stucchi, col quale poi ha tenuto un'amicizia molto, poi avremo modo di accennare qualcosa anche su questa amicizia molto bella.
Molto.
E poi, vedi Giancarlo, devo dire, aggiungo una cosa che sembra una cosa banale, invece è grandissima. Monsignor Stucchi, che oggi è vicario, e quindi era una grande persona quando poi è stato nominato vescovo, eccetera. E cosa diceva del nostro Don Giuseppe? Diceva: è come quando tu ti trovi in un'azione di calcio, perché Don Giuseppe è molto appassionato anche al calcio, è di fede interista.
Ecco. Meno male,
meno male, meno male. Ecco. 2-1 siamo qui allora.
Allora, aveva detto Monsignor Stucchi allora, vedete, Don Giuseppe è come colui, è come il centrocampista che dà sempre la palla a quello che deve segnare, non cerca mai lui di segnare, ma cerca sempre di far segnare gli altri, e questa è una grande dote. Quindi ho voluto citarla perché era uno dei particolari, ce ne sono tanti altri. Poi, dopo Tradate, è andato a Gorla Maggiore come parroco e decano della Valle Olona, quindi compito molto oneroso, importante, e poi durante quel periodo anche padre spirituale al collegio arcivescovile. Ho letto anche questo.
ho fatto negli anni di Tradate, padre spirituale. A Tradate, quando ero a Tradate, direttore spirituale vuol dire padre.
Lì ero direttore spirituale.
Padre spirituale è più bello però. Perché chi dirige è lo spirito. Un padre spirituale deve in qualche modo captare ciò che lo spirito suggerisce al cuore e accompagnare.
Ecco, poi bisogna dire, ha avuto anche un momento di reazione in uno stato di salute anche abbastanza serio, è stato ricoverato all'ospedale anche per Covid.
Per il Covid, sì.
Quindi, ecco questo. E poi nel 2015 prevosto a Magenta. Che ricordo si porta da Magenta?
Ripartiamo dalla fine, porto un ricordo bellissimo. Un ricordo molto bello. L'unico rammarico che ho in questo momento è il fatto che 9 anni sono pochi. Anzi, 9 anni è il momento buono e opportuno perché le relazioni si possano approfondire. 9 anni a Magenta, io sono arrivato proprio il 1° settembre di 9 anni fa, anche allora ero andato nel mese di agosto per sfruttare il mese prima per cominciare a vedere e conoscere, e dove mi sono accorto che è proprio una comunità che ti accompagna, è proprio la comunità che ti inserisce dentro nel tessuto vivo di una storia, di una città, eccetera.
E Magenta l'ha accolta benissimo. Bene, ed è molto dispiaciuto che lei sia partito. Anzi, io vorrei chiedere se abbiamo... No, è un flash, quello della penna, quello della USB, è proprio via da Magenta il primo saluto che ha portato Don Giuseppe a Saronno.
Non voglio certamente abusare della vostra pazienza, però lasciatemi almeno questo istante per uno sguardo, come ci ha ricordato prima Don Erminio, che ringrazio per questo invito, uno sguardo a voi. Sento già di volervi bene da quando il Vescovo Luca mi ha chiesto di venire qui in mezzo a voi. Vi chiedo un po' la vostra preghiera e la vostra pazienza. Sapete, quando mi hanno detto un po' Saronno, non vi nascondo che mi sono un pochettino spaventato. Però la parola che è stata proclamata questa sera ci ha ricordato 2 cose molto belle, che valgono per tutti, che la cosa che dobbiamo fare è quello di amare il Signore con tutto il nostro cuore, così come siamo capaci, perché a ciascuno di noi, come a Pietro, Cristo rivolge con la domanda: mi vuoi bene, mi ami più di tutti. Allora sarà bello venire qui in mezzo a voi per dire proprio il nostro amore a Lui, al crocifisso risorto. E poi San Paolo anche ci ha detto una cosa molto bella che sentiremo anche nella lettera pastorale di quest'anno del Vescovo: ti basta la mia grazia. Quando c'è la grazia di Dio possiamo davvero fare tutto. E sono certo che in questa grazia di Dio mi accompagnerà anche dal cielo la preghiera di Don Claudio, che sicuramente continua a guardare a questa nostra comunità con affetto dal cielo. Grazie e buona festa patronale a tutti.
Vuol dire che il saluto è stato bellissimo, Don Giuseppe, davvero. E l'abbiamo accolta subito come amico più che come prevosto.
Bello.
Vuole aggiungere qualcosa su questo? Ricordo a Don Claudio, credo che questa sera...
Questa sera andremo a Meda e già questa mattina abbiamo celebrato la messa ricordando in modo particolare Don Claudio, che io ho avuto modo di conoscere vivendo un anno con lui. Lui era vicerettore al seminario di Masnago e io prefetto prima di essere ordinato prete, proprio 40 anni fa, e quindi un anno insieme condiviso. Quindi ho conservato sempre un bel ricordo di questa figura di prete. L'ultima volta che l'ho incontrato, lo dicevo l'altro giorno alle sorelle, era in curia quando aveva rotto, mi pare, un polso, era ancora a Garbagnate, poi ho visto che era venuto qui a Saronno, e poi qualche giorno prima della sua morte avevo preso la notizia che appunto non stava bene, di questo tumore che lo aveva colpito. Raccolgo anzitutto la sua eredità, che mi sembra un'eredità di serenità. Ho visto che è un uomo che ha proprio costruito delle relazioni, ed è questo anche il primo compito che il Vescovo Luca mi aveva affidato: costruire delle relazioni con i preti, con le consacrate, con le comunità, tra le comunità, insieme, camminare insieme.
Ha colto nel segno Don Giuseppe, perché a noi Don Claudio mancherà tantissimo, quindi è proprio da parte sua questo segno di voler, di desiderare, di continuare.
Bisogna continuare. Infatti dicevo ieri mattina, andare a Mede è come se raccogliessimo da lui, dalle sue mani, il testimone per continuare a correre in quella linea che anche lui ha percorso.
Ecco, questo era il primo saluto. Mentre ieri al termine della messa, diciamo la messa ufficiale del primo settembre, che però è la messa del primo settembre, ma noi la conoscevamo già dalla messa della festa patronale, ecco, certo. dal saluto, ma quella di ieri sera, questa conclusione che comprende veramente tutta la panoramica della settimana e oltre.
Carissimi, da oggi ho smesso di essere un clandestino a bordo, perché dal primo settembre canonicamente sono chiamato a essere
padre. Non voglio certamente abusare della vostra pazienza.
E carissimi, gioioso di iniziare con voi questo cammino. Il primo passo che voglio compiere proprio è quello di domani sera, dove andremo a Meda alle ore 21 e celebreremo una messa in suffragio di Don Claudio Galimberti. È come se dal cielo ricevessi da lui il testimone per iniziare questo cammino. E idealmente mi sento in comunione, come ho scritto sull'informatore, con tutti i sacerdoti, i parroci che hanno vissuto qui in mezzo a noi. Poi sabato prossimo c'è la fiaccolata, che arriverà verso le 19 in santuario a Saronno, e lì affideremo i nostri oratori alla intercessione della Beata Vergine Maria. Gli oratori sono la pupilla dell'occhio, la parte più delicata, più bella di una comunità. Poi domenica è previsto il mio ingresso. Sarà un cammino, perché sono chiamato a camminare con voi, partendo dal santuario, con una sosta in ospedale per ricordare i sofferenti presso il municipio, e poi qui alle 18, dove la presenza del vicario episcopale, di tutta la comunità, mi verrà dato questo inizio. Guardate bene poi sull'informatore i vari appuntamenti. Per questa occasione tutte le messe vespertine di domenica prossima vengono sospese e tutti ci raccoglieremo qui attorno a questo altare.
Ecco, questa è stata davvero una panoramica, e poi un modo che si è presentato nel modo migliore anche qui, Don. E l'aspettano tanti impegni già subito. Poi ha messo l'attenzione sull'importanza degli oratori, dei giovani. Ecco, Don Claudio aveva una predilezione proprio per gli oratori e i giovani, davvero.
Penso che sia nel DNA del prete ambrosiano, è proprio dentro nella nostra formazione, anche perché Don Claudio, sottoscritto, siamo nati in oratorio. La nostra vocazione in qualche modo aveva come due luoghi: l'altare, dove come chierichetti si serviva con gioia al Signore, e poi l'oratorio come luogo in cui si cominciava anche a essere le prime relazioni, i primi impegni, anche le amicizie, quindi le amicizie fatte ai tempi dell'oratorio che continuano sempre.
È stato anche il nostro luogo preferenziale di crescita dalla nascita a oggi, quindi una vita sempre in oratorio, ancora oggi, ecco.
Ho visto l'altra sera che è venuto Don Giorgio a ricordare gli oratoriani defunti, e c'era una bella comunità, un bel gruppo di persone che ricordavano la storia.
E difatti ha detto: prendete nota di tutto quello che c'è sul foglio informatore. Devo dire che il foglio informatore ha già preso il cliché da parte di Don Giuseppe, insomma, con tutti gli appuntamenti prossimi, e sono tanti, e ha messo bene l'attenzione sulla festa degli oratori. Ecco, già così si preparano già. Ha fatto tempo vedere gli oratori prima della chiusura della prima settimana di luglio? Forse no.
No.
Vedere i nostri oratori già pieni. Perché si dice che gli oratori si sono svuotati. Oddio, si dice che anche le chiese si stanno svuotando, e forse no.
Forse dobbiamo staccarci un po' dall'idea dei numeri. Non dobbiamo guardare i numeri. Io in questi giorni, non conoscendovi, ma distribuendo la comunione oppure scendendo a dare la mano così, vedere tanti volti, ma non solo di anziani, tante famiglie giovani con i loro bambini, e io dico, ma questo è il miracolo della fede che ancora oggi continua qui a Saronno. Allora, se perdiamo tempo sta qui a contarci, siamo in tanti, siamo in pochi, eravamo, non eravamo, cosa volete? La chiesa di Saronno che ha visto Monsignor Benetti non è la chiesa che ha visto Monsignor Rolle e Monsignor Cattaneo, non è neanche la chiesa che ha visto Monsignor Galimberti e Monsignor Centemeri, per dire. Quindi sta veramente cambiando, e noi dobbiamo in questo momento avere, come dice la prima lettura della messa di oggi, questa speranza viva, vera, che ha un volto, che ha un nome, che è Gesù Cristo. È Lui che conduce la Chiesa, non siamo noi che la portiamo avanti, è Lui che la porta avanti.
Complimenti per quello che ha riportato sul foglio informatore, visto che poi sta citando proprio le diversità dei diversi momenti generazionali, anche sotto l'aspetto Chiesa, insomma, perché lei sul foglio informatore, salutando miei cari, i nostri concittadini, che è una cosa bellissima già questa partenza, ha proprio voluto ricordare, ha desiderato ricordare tutti i preti che l'hanno preceduta qui nella nostra parrocchia.
Sì, perché non sono io il primo che porta il Vangelo a Saronno. Il Vangelo mi precede, il Vangelo è già qui, l'hanno annunciato tutti questi confratelli, l'hanno annunciato anche tantissime consacrate, l'hanno annunciato anche tanti papà e mamme di famiglia. Quindi noi entriamo dentro in un cammino, questo è importante, la tradizione viva della Chiesa.
E poi ha ricordato, ha messo l'attenzione sul vento amico, il vento amico portato da
Don Claudio.
Da Don Claudio, attraverso poi la parola anche dell'arcivescovo.
Sì, era lui che l'ha chiamato così, così. Lui che nell'omelia.
Proprio in quell'omelia di saluto. Ma questo vento amico, noi lo conosciamo veramente come vento amico, oppure un vento che passa e se ne va?
No, perché è il vento dello spirito. Questo vento che, quando dalla Pentecoste, Atti 2, si manifesta lo spirito, dice San Luca, come fuoco e come vento. Cosa hanno in comune il fuoco e il vento? Hanno in comune che li sentiamo, li percepiamo, quindi lo spirito si può sentire, ma non possiamo prenderlo in mano, è più grande di noi. E qualche volta il vento dello spirito ci conduce dove lo spirito desidera, dove lui vuole realmente condurci. Ecco, questo è certamente il vento amico dello spirito che accompagna la nostra vita e che, attenti bene, non ha disperso il Don Claudio, questo vento amico. Ma Don Claudio, lo dirò anche questa sera, sembra smarrito, perché il Vangelo di oggi parla della dramma smarrita, no? Ma lo ritroviamo in cielo come intercessore che prega per noi.
E sono belle parole, forse vengono citate troppo raramente, e noi si rischia di non tenerne conto. Non si parla mai dello Spirito Santo, è il terzo della famiglia, è un po' dimenticato, e non è considerato di serie B.
Il povero spirito un po' dimenticato, questo è vero, però è l'anima della Chiesa. Senza lo spirito non ci sarebbe la Chiesa. È lo Spirito che dà vita alla Chiesa, è lo Spirito che ha l'anima. Diversamente la Chiesa, come ama dire Francesco, diventerebbe una ONG, no? Invece è lo Spirito, è lui che la ravviva da lì dentro. Certo, occorre la docilità nell'ascolto della voce dello Spirito, che, per citare Martini, diceva: lo Spirito c'è prima di noi, più di noi, meglio di noi, agisce, è lui che conduce.
Ieri nella sua omelia ci ha lasciato qualche provocazione. Dov'è il mio cuore rispetto a Gesù? È vicino, lontano o solo apparentemente vicino? Ecco, qui chi ci aiuta a rispondere?
Qui occorre che noi accogliamo la domanda dentro, che non abbiamo neanche troppa fretta nel rispondere. Il punto di domanda, come diceva il poeta Rodari, è questo gancio che ci aggancia. Quindi questa domanda, spesso uso un po' nell'omelia la domanda, perché è il modo con cui ci sentiamo portati dentro nel testo. Sento che questo testo del profeta Isaia, lontano secoli da noi, sta parlando in questo momento a me, sta parlando in questo momento a te. E allora una domanda come questa deve davvero accompagnarci in questa settimana. Signore, io, il mio cuore è vicino, è lontano.
Però ce n'è la seconda. E qui trovo difficile, mi metto io in prima persona, trovo difficile rispondere. Dio non si stanca mai di noi, anche quando noi ci allontaniamo da Lui. Ma se noi ci allontaniamo da Lui non ne teniamo più conto.
Ma Lui, Dio, non si stanca. È Dio qui il soggetto, eh? Allora, se la prima domanda, che è la prima parte del profeta Isaia, della prima lettura di ieri, ricorda un rischio, un rischio che abbiamo di non essere vicini a Lui o di esserlo solo apparentemente, ma qui c'è proprio la sorpresa di Dio, qui c'è il Vangelo, cioè la lieta notizia. Dio che non si stanca di me, Dio che mi viene incontro, Dio che continua, dice il profeta, a operare prodigi per noi. E il prodigio è Gesù Cristo, e il prodigio è il dono del suo Spirito.
Poi c'è una domanda conclusiva che abbiamo preso: c'è un luogo di innamoramento con Gesù? Qual è il luogo?
Rispondevo
ha risposto la
durante
messa,
la Santa Messa, però messa. Questo deve essere l'avvenimento fondamentale, cioè noi dobbiamo in qualche modo, per essere cristiani oggi in un contesto come questo, essere innamorati di Cristo. Lo dice la prima lettura di oggi: voi Cristo lo amate, ecco l'innamoramento, pur senza averlo visto, e senza averlo visto credete in Lui. Perché nessuno di noi ha visto Cristo. Io vedo Carlo, vedo Giancarlo, vedo gli amici della regia, ma non vedo Cristo. E la fede nessuno l'ha in tasca. Amo dire che in tasca ho soltanto il fazzoletto e la corona del rosario. Non ho in tasca la fede. La fede è questo continuo cammino di ricerca del Signore.
Eh sì, e queste sono provocazioni che ci devono far pensare. Sì, Giancarlo, vai.
E come mai, pur essendo così evidente e facile da capire il discorso, non tutti riescono ad aprire questa porta o a prendere il messaggio, a intercettare il messaggio? Come mai? Qual è il motivo per il quale?
Qui entra in gioco la grazia e la libertà, cioè la mia libertà che deve in qualche modo appunto aprirsi all'orizzonte di Dio. Non è niente di automatico, questa è la cosa che dobbiamo forse ricordare. Magari rischiamo di pensare come qualcosa di automatico alla fede, non è così. La fede richiede davvero un cammino, che è un cammino di ricerca. Certo, oggi qualcuno dice in tanti non si pongono neanche il problema. Certo, poi i fatti di cronaca ci interrogano. fatto di cronaca successo in famiglia a Palermo, cioè non può non interrogarci, no? Dire quindi che tipo di umanità stiamo costruendo, quando poi succedono questi fatti di cronaca ritorna quell'aggettivo lì brutto che a me non piace, normali. Ma che cos'è la normalità? Se la normalità è il niente, se la normalità è il vuoto. Ecco, noi dobbiamo con molta umiltà, ma con anche scioltezza, presentare la gioia e la bellezza del nostro essere cristiani. Gioia e bellezza. Primo documento del Papa, Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo.
Sì, no, rimane il fatto che anche chi cerca, lo dico come esperienza personale, poi a un certo punto fatica a comprendere il messaggio. Per alcuni alcune parole sono piene, per altri sono vuote, nonostante siano le stesse parole.
Certo.
E vuol dire che c'è, a volte mi chiedo, ma forse non cogliamo abbastanza l'importanza del credere, l'importanza, non diamo sufficiente importanza all'aspetto spirituale della vita. Così è una risposta che mi do quando mi trovo di fronte a questo, non lo so se, e allora forse bisognerebbe parlare anche di più dell'importanza del fatto della ricerca, di ricercare.
Certo, sono pienamente d'accordo. La fede, lo diceva negli anni Ottanta Martini, ma poi l'aveva anche fatto suo questo pensiero Papa Wojtyła, la fede non può essere una consuetudine, la fede deve essere una convinzione personale.
Quindi dobbiamo un po' lottare per riconquistare questa fede, che è difficile, lo dite tutti voi.
Più che riconquistare, per accogliere un dono.
Accogliere questo dono.
È come nell'innamoramento però.
Comunque siamo quasi al termine.
Sì, ho visto,
Ha visto. Ma noi gioia e bellezza, la messa ha detto gioia e bellezza, noi gioia e bellezza ci prepariamo a quello di domenica, lei è pronto?
Ho chiesto domani alla diaconia, aiutatemi un pochettino a riflettere sulla parola di Dio, l'ho già preso in mano questa mattina quello che domenica la parola ci offre, vediamo, sicuramente sarà un cammino.
Un cammino dove prende in consegna tutto quello che c'è a Saronno di importante.
Ma
vero.
Ho in mente di prendere in consegna, e nel momento in cui mi verrà consegnato, forse ve lo riconsegno subito.
Perfetto, perfetto. Grazie Don
a voi.
Giuseppe. Grazie e complimenti per tutto e per tutto quello che ci dà.
Al prossima settimana. Vi racconterò com'è andata.
Benissimo, grazie.
Grazie.
Ancora.